buongiorno a tutti, ecco, ci siamo sopravvissuti a questi giorni, ci ritroviamo dopo un giorno, siamo qualche minuto in ritardo, quindi meglio, non tutto il male viene per nuocere, quindi faccio bella figura con meno, quindi questo è defone a mio favore. L'argomento che stamattina trattiamo, e non potrebbe essere argomento più indicato, essendo il giorno in cui facciamo memoria della risurrezione del Signore, è l'evangelizzatore come colui che cambia il mondo con la fede, la gioia cristiana. Grazie. Ieri abbiamo parlato del kerygma, vi ricordate, del nucleo dell'annuncio cristiano. Oggi si potrebbe dire parliamo di un frutto principale del kerygma. La gioia è un mezzo principale d'annuncio, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto ieri, la gioia è il frutto principale in questo. Volevo iniziare leggendo tre brani dalla Sacra Scrittura. Il primo che vorrei leggere, Matteo 2:9-11. Re Magi. Udite le parole del re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. E ancora, Matteo 13:44, tutte le parabole del regno. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo. Poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Entrambi questi brani ci descrivono una gioia particolare. Per gli studiosi, se andate a leggere i commentari, la parola gioia, caras, che è usata in questi due brani, è una gioia che non si riferisce soltanto alle gioie terrene, ma è qualcosa che le supera, qualcosa che va oltre. Quindi tutti e due questi brani si riferiscono a un incontro. C'è un incontro, c'è un movimento e in particolare c'è la gioia. Quando trova il tesoro va via con gioia, vedono la stella e partono subito con gioia. L'incontro per queste persone suscita gioia. Piccolo passo nell'Antico Testamento, secondo libro di Samuele 6:13-15, Davide, il re Davide, il ritorno dell'arca, vi ricordate la storia? Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono l'arca del Signore con tripudi e a suon di tromba. Davide è capace di tante cose, lo sappiamo, ma qui lo troviamo in una veste inedita, perché il re Davide è comunque il re Davide. Eppure Davide, quando vede tornare l'arca, il suo cuore trabocca talmente di gioia che non ce la fa a non danzare, non ce la fa a far vedere che anche lui è contento, come se uno dei nostri politici si mettesse lì, ne fanno tanti, insomma una più una meno, però si mettesse a danzare, no? Approvano un provvedimento di legge, uno comincia a fare un gesto, però per dire cosa, perché la gioia dell'incontro, primi due brani, Davide, la gioia si vede, la gioia traspare, la gioia ti va a far cose che diversamente non faresti. No, è bello, ieri ho visto i canti spagnoli, ho visto Gesù che passa, è bello, la gioia bisogna che si veda, la gioia bisogna che si trasmetta, la gioia ti va a far cose che diversamente non faresti, non importa prendere chissà che sostanze, a volte basta la gioia. Ecco, ci sono dei punti, ho messo dei punti, non li faremo tutti perché il tempo c'è un po' tiranno, però qualcosa per ogni punto si dirà, quindi questo schema depone ancora a mio favore, perché dice lui il lavoro l'aveva preparato, magari c'era meno tempo, quindi non ha potuto dare il meglio, quindi c'è questo senno di poi. Punto numero uno, la gioia del Vangelo. Naturalmente il documento a cui si rifarà ovviamente riferimento quale sarà, ieri ormai mi sono dedicato, mi ridedico anche oggi, grande, Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, lo dice la parola stessa, il tono è totalmente gioioso, non a caso il Papa ha voluto iniziare questo documento con queste parole. Cito subito, numero 2, il grande rischio del mondo attuale con la sua molteplice e opprimente offerta di consumo è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l'entusiasmo di fare il bene. Si torna su argomenti che già un po' ieri abbiamo trattato. La mancanza di senso, la mancanza di pienezza, la mancanza di realizzazione, ieri abbiamo parlato di individualismo, ecco, sono tutte cose che, dice il Papa, chiudono il cuore alla gioia, non permettono alla gioia di entrare. Facendo qualche passo indietro, Papa Francesco, sapete, il Magistero dei Papi non è che nasce così, si appoggia sempre, continua la lunga via del Magistero della Chiesa, Benedetto XVI, spesso Salvi, siamo nel 2007, l'enciclica ovviamente parla della speranza e cosa dice? Al numero 35, ogni agire serio e retto dell'uomo è speranza in atto. Si potrebbe commentare intanto, ma si potrebbe, la commento così, con un proverbio. Il proverbio dice, finché c'è vita
c'è speranza.
Bravi, preparatissimi, finché c'è vita c'è speranza, lo parafrasiamo, si potrebbe dire finché c'è speranza c'è vita, finché c'è speranza c'è vita. Commentiamo anche questa parafrasi con San Paolo, la speranza non delude, un pochino più reattivi, la speranza, rifacciamo così non viene male la registrazione, e commentiamo con San Paolo, la speranza non delude. Ecco che allora manca il senso, manca la speranza. Si parlava stamattina con gli amici lì a colazione del futuro, anche del lavoro, dei figlioli eccetera, e c'ha ragione che manchi un po' la speranza, no? Tante volte non si riesce a pensare alla lunga, non si riesce a progettare, perché obiettivamente se uno mi gira intorno manca la speranza, mancano le condizioni basilari. Ovviamente, e il Papa lo dice, la nostra speranza, si potrebbe dire, è con la S maiuscola, non è una speranza terrena, non è una speranza che si basa su questo, ma è una speranza che si basa sulla passione, morte e risurrezione di Gesù. Ecco che allora la speranza si basa su questo, la nostra speranza è quello. E allora, se andiamo a vedere, ho trovato qualcuno che l'ha fatto, la predicazione di Papa Bergoglio, anche di quando era cardinale, ci sono degli scritti anche lì, si vede che la gioia non è qualcosa che gli è venuta così, non è qualcun argomento che non aveva mai trattato. Ci sono tanti scritti. Negli esercizi spirituali che ha tenuto nel 2006 al clero e ai laici, più di una volta fa riferimento alla gioia, la condizione abituale dell'uomo o della donna di fede. Come dire, la gioia, come lo dirà poi da Papa, è il respiro del cristiano, è come l'aria della vita cristiana. Ed è interessante che Papa Francesco faccia una distinzione opportuna tra gioia e allegria. Perché, dice, l'allegria è qualcosa che magari in un momento, magari, che ne so, fa quelle poche volte che fa gol l'Inter, uno fa, esulta e quindi fa, c'è quel momento di, tra l'altro anche perso, quindi io sono appassionato dell'Inter, non sono un grande tifoso, ma anche perché col tempo ti hanno fatto un po' disinnamorare della questione, lasciamo stare questo, sa, domenica va bene anche l'argomento calcistico. Ma ecco, lì proprio manca la speranza. Dico, ma non ci mettete queste registrazioni, no? Tanto l'argomento è la gioia, quindi va bene. Il momento, l'allegria, la gioia è qualcosa di più fondato. Io la commento così, è la stessa distinzione che c'è tra bene e benessere. Il benessere è il momento, il benessere è quella sensazione di sollievo che ti fa star bene, che non ti fa pensare a nulla magari per quella mezz'ora. Il bene è la scelta della vita che ti porta alla tua realizzazione. E scegliere il bene ti fa bene per sempre, scegliere il benessere ti può far bene per un po', ma non ti porta a... Esempio, la notte alle 3:30 c'ha il bambino di 1 mese che c'ha le colichine, poverino, piange, e come piange? La mamma lo sente. Qual è il benessere per la mamma? È chiaro, rimanere a letto, dice, oh, ci andrà il suo babbo. Ma qual è il bene poi? Andare a vedere il bimbo che c'ha e cambiarlo ovviamente, o fargli quello che c'ha da fare. Ecco che allora il bene si capisce, no? Il bene ti porta la gioia, il benessere ti può portare un'allegria. Certo, può essere una strada, però non è sempre detto, però ognuno poi tiri le proprie considerazioni. Naturalmente, qui diciamolo, perché l'evangelizzatore deve essere gioioso? È uno che gli va tutto bene? È uno che non c'ha pensieri? Una vita senza strappi? Senza traumi? No, troppo facile. Il cristiano non è uno che sempre ha i muscoli che gli... La gioia è qualcosa del cuore, è chiaro che si deve vedere come Davide, ma è qualcosa che ti viene anche in situazioni in cui non ci sarebbe niente da gioire. Quindi la gioia non è la conseguenza necessaria di una vita che ti ha detto bene, come dicono a Roma, ha detto bene tutto, è chiaro che sei contento, hai vinto al Superenalotto, c'è tutta la famiglia, e se non ce l'hai, se famiglia va male, se i figlioli vanno male, se lavoro non ce l'hai, la gioia cristiana dove si basa? Chiaramente non si basa solo su queste cose, anche se queste cose aiutano, ma lo vedremo in un altro punto. Secondo punto, scusate, l'ho scritto come scritto, il secondo punto nel vostro? Oh, la gioia è contagiosa, perché in uno slancio di... cioè, ho scritto bonum est diffusivum sui, proprio, tanto che gradire, proprio mi sono convertito, diciamo. La gioia è contagiosa, questo il bene è diffusivo di sé, è una frase di San Tommaso, ma è vero. La gioia è contagiosa, virgola, la tristezza è contagiosa. Salto, così dice, vedi, aveva scritto cose buone ma le salta, citomelo. Siamo 2 secoli fa ormai, Nietzsche, filosofo, lo sappiamo, conosciamo la posizione, però ci faccia riflettere, non lo saltiamo a pie pari, e dice, pensando dei cristiani, commentando cristiani, hanno pensato di vivere come cadaveri, vestendo di nero il proprio cadavere. Anche nei loro discorsi io annuso il lezzo delle camere mortuarie, e chi vive vicino a loro vive vicino a neri stagni, in cui il rospo canta la sua canzone con dolce malinconia. Dovrebbero cantarmi canzoni migliori, perché imparassi a credere nel loro Redentore. Dovrebbero apparirmi più redenti i suoi discepoli. Papa Francesco, lo ricito un'altra volta, direbbe: non si può uscire dalla messa con una faccia da funerale. Ovviamente Nietzsche lo conosciamo, però pensando bene uno potrebbe dire, c'è una critica, vero, ma forse c'è anche un piccolo desiderio, non quell'ultimo, dovrebbero parlarmi meglio, dovrebbero farmi vedere, cioè anche chi ti vede dice, ma qual è la buona notizia? Se te hai la stessa faccia che ho io, se te hai le stesse preoccupazioni, è chiaro, sanno uguali, ma la differenza cristiana in cosa si vede? La gioia sicuramente in questo periodo è una delle differenze cristiane. Torno a dire, non allegria, gioia. Non è che se vai all'obitorio, per rimanere in tema, e c'è una persona che ha perso il figlio, la mamma, vai lì e gli dici ridiamo, facciamo. La gioia è un'altra cosa, la speranza cristiana è un'altra cosa. Certo è che la gioia però è una differenza prettamente cristiana. Ecco che allora, punto 3, le minacce dell'evangelizzazione, c'ho scritto minacce mi pare, o sì? Ho sbagliato. È rimasto quello vecchio. Le caratteristiche dell'evangelizzatore. Scusate, ho sbagliato schema. Quali sono queste caratteristiche? Ricordatevi quelle del kerigma di ieri. Quindi, se la gioia è differenza cristiana, annunciare con la vita. Chiaramente a volte un sorriso fa più di tante parole, una carezza vale più di tante prediche. Anche preti, mi ci metto, anche noi. Te va dal prete, c'è avuto problemi e trovi lì, ce n'è uno che ce n'ha più di te. Allora sto a casa mia, se devo andare a trovare ulteriormente, non è che devi caricare. Dicevo, il parroco prima che era un po' ansioso e all'omelia riversava tutte le ansie. E una signora gli disse, ma Don Carlo, noi ce l'abbiamo già abbastanza, non importa che tu ci dia anche le tue. Quindi annunciare con la vita, una vita gioiosa. Secondo, importante, dice il Papa, non cito numeri, vado un po' più veloce, ma numero 32, annunciare con la vita, si potrebbe dire Evangeli Gaudio 24, l'odore delle pecore ci richiama a noi, ma per dire la vita deve essere una vita vera, non una vita finta. È chiaro che se uno sta di 24 ore su 24 a Gardaland, è chiaro che sei contento, perché vedi il prezzemolo, vedi quel che c'hai, ma non sperimenti, no? Non sperimenti la vita. L'odore delle pecore vuol dire gioioso nella vita reale, reale. Una continua conversione, il secondo, numero 32. La gioia, dice il Papa, uno dei nemici della gioia è l'accidia, è il divano, le ciabatte, la poltrona. Non mi fa voglia di fare. La conversione vuol dire bisogna cambiare, bisogna fare. Numero 33, non stancarsi di trovare nuove vie. Nelle parrocchie la morte è, si è sempre fatto così, si è mai fatto. Si farà. Il Papa dice inventatevi qualcosa, abbiamo visto ieri il Kerygma. La gioia nasce anche da quello, dal sapersi rinnovare. Questo non so se bisogna dirlo, ma lo dico. Saper fare cose nuove, non saper fare cose vecchie. La gioia vuol dire anche tagliare qualcosa ogni tanto, di questa pratica non funziona più, questa cosa non mi dà più gioia. La gioia è qualcosa che ti riempie il cuore e ti dà un po' la cartina di tornasole del tuo essere cristiano. Io quando sono entrato al seminario, il mio vescovo si scrisse la lettera per la missione, lui mi ha risposto e mi ha scritto nella lettera, la conservo, c'è scritto, la gioia è la firma di Dio sulla tua vita. Come dire, se uno è gioioso vuol dire che c'ha il cuore pieno di Dio, Quindi, le caratteristiche... Le minacce, aggiungo, e le sfide, perché la gioia si incarna in questi meandri. La prima sfida, Papa Francesco ci insiste, ma è relativa proprio alla gioia. Mettiamoci dalla parte, diciamo, di chi evangelizza. La misericordia. Chi ci incontra ha bisogno di trovare misericordia. Problemi ce n'è già tanti fuori e il problema è che non t'accoglie nessuno. Il mondo di oggi, domandatelo a tutti, se sbagli sei fuori. C'è verso, ora vanno di moda in televisione tutti, anche ieri sera mi sono messo prima di andare a letto, sempre la giuria c'è ora. Ieri c'era Ora o Mai Più, visto quel programmetto, poi c'è Talent, c'è Tu Sì Che Vales, tutti hanno la giuria però. E tutti hanno il diritto e il dovere di dire qualcosa sulla persona. Non vorrei che entrasse anche in noi, tutti si deve dire qualcosa, necessariamente potevi far meglio, però non è la canzone, non è quello. La persona ha bisogno di dirsi anche, va bene così, ti voglio bene così, sono contento che sei venuto, sono contento che sei te. La misericordia è questo, vi ricordate Papa Francesco, no? Dice Evangelii Gaudium 38, un parroco parla di tante cose, magari parla un po' meno della misericordia. Parentesi, l'accoglienza dei fedeli. Anche qui, l'accoglienza dei fedeli vale per tutti, vale in particolare per noi, sacerdoti. Evangelii Gaudium 44, Papa lo ricorda, il confessionale non deve essere una sala di tortura, Io una volta andato a confessarmi, non dico dove, non dico chi, tanto non conoscete, ho detto un peccato e il sacerdote mi ha fatto, ma non lo sa che questo è peccato? Io grazie, sono venuto apposta a confessarmi. Ecco, quello non si deve fare, cioè l'accoglienza è proprio il contrario, Passo al quinto punto, visto arrivata anche Monsignor Fisichella, quindi acceleriamo un po' il passo, gli strumenti dell'annuncio, come dire, non è che bisogna inventarsi chissà che cosa di nuovo, La nuova evangelizzazione non è necessariamente inventarsi qualcosa di nuovo, ma sapere usare bene, forse potrebbe dire in maniera nuova, in maniera più efficace, in maniera più gioiosa, per rimanere nel tema, le cose che già ci abbiamo, gli strumenti che già ci abbiamo. Papa Francesco ne dice tante, mi permetto di sottolinearne alcune, che riguardano un po' tutti. Primo, l'animazione della liturgia. Chiaramente, se la liturgia non è gioiosa, non ti immette qualcosa nel cuore, vi ricordate ieri il discorso del Kerigma, e allora se devi tornare peggio di come sei venuto, devi star lì un'ora. Qualcuno dice, la maggior parte delle persone non ritiene il Vangelo falso, ma lo ritiene noioso, perché magari la liturgia è una liturgia pesante, non è vicina. Questa è una cosa importante anche per noi, di dire, cerchiamo di rendere gioiosa la liturgia. Oggi, per dire, anche nelle lodi stamattina, la Federica ha cercato di, ha fatto bene, tanti, sono tutte cose importanti. La predicazione, e qui non dico niente, ma facciamosi noi l'esame di coscienza in questo, no? Monsignor Fisichella spesso dice ai sacerdoti, quanto tempo ci vuole per preparare l'omelia? Non rispondiamo sacerdoti, noi facciamo. Terzo, la catechesi, anche nelle cellule, se non è gioiosa, se non trasmette quella gioia cristiana, che catechesi è? Se non trasmette il kerigma, che poi è quella gioia profonda, che catechesi è? Quarto, l'accompagnamento. Ritorno a dire, a volte un sorriso, una carezza, una pacca sulle spalle, un abbraccio vale più di tante prediche. In un mondo in cui ognuno va per conto suo, trovare qualcuno che sta vicino a te in maniera, due parole, gratis, cioè non vuol niente in cambio, e gioiosa, è un annuncio che non ha bisogno di commenti, Sei, la via pulcritudinis, la salto, tanto parla ora, ha già parlato penso Monsignor Fisichella, quindi quindi la saltiamo, perché voglio dire qualcosa sul numero 7, la relazione personale con il Signore. E racconto un detto dei padri del deserto del IV secolo, e un signore gli domandò a un padre del deserto, perché padre al giorno di oggi così tanti abbandonano la vita religiosa? Come mai, vale nel IV secolo, ma si potrebbe dire anche oggi, no? Come mai tanta gente abbandona la vita religiosa? E lui fece un esempio di caccia. Io vengo da un territorio in cui la caccia, come dice il mio parroco, è socchiusa, è accostata, non è mai chiusa, è sempre attiva. E lui fece un esempio dei cani, non so se avete presente la caccia, da me c'è la caccia al cinghiale, ma può valere per tutti, lui fa l'esempio della lepre. E lui dice che c'è un cane, a un certo punto vede la lepre e comincia a correre questo cane. Quegli altri cani sentono lui che abbaia e partono anche loro. Perché, giustamente dice, se lui abbaia vuol dire altro tra lepre, e cominciano a correre. Se non che, a un certo punto, quel cane che ha visto la lepre e continua magari a vederla, continua. Quegli altri cani, dice, vabbè, magari, ora non è che i cani fanno tutti i ragionamenti, però non avendo visto la lepre, c'è fatica, il bosco è più stretto, diranno, ma magari sai cosa, mi fermo. E allora solo lui continua a correre verso la lepre. L'esempio è molto calzante, perché? Perché la nostra gioia deriva dall'incontro con il Signore. Si continua a correre, per mantenere la metafora, come il cane che ha visto la lepre, se si è incontrato il Signore in maniera reale. E sono quegli incontri che se ti avvengono non li fermi più. Sono quegli incontri che se avviene anche solo una volta, ricerchi tutta la vita quell'incontro. Sicuro. Ieri prima di andare a letto, sempre a televisione ho acceso, c'era Maria De Filippi, non so se qualcuno l'ha vista, non è il massimo del... Ma c'era una signora anziana, mi ha colpito, aveva 90 anni, e ricercava il fidanzatino che gli mandava le letterine a 14 anni. Sicché hanno fatto venire 5-6 persone anziane, sono venute lì, alla fine l'hanno trovato. Chiaro, poi tutti sposati, insomma, tra l'altro erano siciliani, sicché uno dice, io non cambio la moglie, 70 anni che sono sposato. Però mi ha colpito perché? Perché dopo 60 anni si ricordava quella cosa, l'aveva toccato il cuore. E allora ecco, noi dobbiamo farlo prima di tutto, in prima persona noi, perché come ho detto, no? no? Siamo credibili se anche noi trasmettiamo quello che abbiamo vissuto. Dall'altra però, dall'altra, dobbiamo far incontrare anche le persone, no? Se ci inventiamo tante cose e poi non caliamo la situazione con l'incontro con il Signore, è chiaro che il cane che non vede la lepre prima o poi si stanca. Non gli basti te, non gli basta la tua, magari il tuo carisma, non gli basta la tua simpatia, non gli basta il tuo sapere tante cose, non gli basti. Definisci, il Signore continua, ricordiamoci, no? Secondo vari livelli, noi preti per un verso, le cellule, i leader, ognuno, no? Se non porti Gesù, questo incontro, questa gioia non scaturisce, scaturisce quell'allegria, quell'allegrezza che può essere del momento, ma certamente non porta a... Vado verso la conclusione, così si rimane nei tempi, citando un santo che mi piace, non potevo non ricordare, per omaggio anche ai toscani che ci sono, qualcuno è venuto fuori, San Filippo Neri, il santo della gioia, Pippo, anche lui, come il nostro diacono. San Filippo Neri perché? Perché San Filippo Neri, se vi capita, leggete la vita, leggete un po', era una persona dalle mille facce, una persona che poi è una persona colta, una persona che aveva studiato, una persona che sapeva parlare con tutti, con gioia. Il tratto importante di Filippo è sicuramente la gioia, l'annuncio della fede con la gioia, verrebbe a dire anche con l'ironia. Un cristiano che non scherza mai, un cristiano che non fa mai una battuta, alla fine viene a dire: ma sei contento o no? Ecco, San Filippo ci ricorda questo, no? Cito solo due aneddoti, così si conclude con questi. Vi ricorda che, però, aneddoti anche qui raccontati con sapienza, con gioia, ma penso con efficacia. No, l'esempio faceva Don Massimo ieri, che ha detto alla signora: potrebbe essere l'ultima messa. Questa donna penso sia rimasta un po', certamente questi di Filippo no, due aneddoti famosi, quello della signora che andava a confessarsi, penso ve lo ricordate, la signora che andava a confessarsi e raccontava che parlava male delle persone, le chiacchiere, e San Filippo gli dà la soluzione, gli dà la penitenza, gli dice: vai e spenna la gallina e butta queste penne in giro. Poi ritorna la signora dopo un po' e riconfessa lo stesso peccato, e lui gli dà la soluzione e per penitenza gli dice: ora vai a recuperare le penne, quelle sono le tue chiacchiere sparse. E quindi un altro aneddoto anche qui, sempre sulla gioia, sull'ironia della fede: c'era una signora in parrocchia lì a San Filippo che faceva la comunione e poi non guardava l'orologio, penso, perché a quei tempi era diverso, però andava via quasi subito, non faceva ringraziamenti, non faceva niente, partiva subito. E allora Filippo dice: come si fa, no? Chiaro, senza, uno avrebbe dovuto dire: signora, rimanga. Allora lui disse ai chierichetti: quando quella signora ha fatto la comunione, prendete i ceri, li mettete accanto e l'accompagnate all'uscita. Allora la signora fece la comunione, l'accompagnarono e poi andò a spiegare: signora, lei custodisce ancora nel suo corpo Gesù Eucaristia. Eccola, San Filippo ci ricordi proprio questo, ci ricordi che l'annuncio cristiano passa e deve passare necessariamente per l'annuncio gioioso. So se lo sapete, San Filippo è custodito anche lì a Roma. Quando è morto hanno trovato a San Filippo il suo cuore, il muscolo cardiaco particolarmente grande, particolarmente ingrossato, addirittura gli hanno trovato delle costole spostate, inclinate. Perché? Perché questo cuore non si conteneva. Ecco che la gioia è contagiosa per davvero. La gioia cristiana, l'incontro con il Signore, non te lo puoi tenere per te, non te lo puoi tenere per te. E mi raccomando, la gioia cristiana non è un optional. Cioè, vabbè, se mi c'entra, se mi riesce, verrebbe da dire: o sei gioioso o non sei cristiano. O non sei cristiano. E allora concludo, anche rimanendo nei tempi, ma concludo con una frase che ci serva anche da monito. l'ho messa anche nel, non so se lo conoscete, una bella figura, se non la conoscete vi invito a vederla su internet, ci sono tante biografie, torinese, non è di Milano, ma insomma è sempre del nord Italia, il beato Pier Giorgio Frassati, qualcuno di voi lo conoscerà, siamo nei primi del Novecento, se leggete la biografia di questo giovane, cosa colpisce? Colpisce la gioia, colpisce che lui era il primo a fare gli scherzi, era il primo a raccontare, era il primo a coinvolgere, tutto però per portare il Vangelo. Qualche amico diceva, dove c'era confusione c'era Frassati, sempre, sempre. Il cristiano è questo, Davide che balla, come abbiamo letto, vicino all'arca, ti rimane impresso. Il cristiano è così. E fra le tante frasi di Pier Giorgio, ce ne sono tante, ma una particolarmente legata a questo argomento l'ho messa in fondo e dice, conoscendo anche il personaggio così goliardico, finché la fede mi darà la forza, sempre allegro. La tristezza è una malattia quasi sempre prodotta dell'ateismo. Quindi noi non vogliamo essere dei malati, non vogliamo essere gente che non ha incontrato il Signore, ma vogliamo essere gente che trasmette questa gioia, la trasmette per sé, perché ha incontrato il Signore, ma la vuol trasmettere in particolare per gli altri. Allora, grazie e poi celebriamo la gioia nella celebrazione dell'Eucaristia.